Care amiche, cari amici, oggi abbiamo un episodio extra, un episodio speciale. Si tratta dell'audio della conferenza tenuta il 2 febbraio 2017 presso il Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito dell'iniziativa I Giovedì del Museo. Questa volta il tema è Gli ufficiali dei Carabinieri Reali, reclutamento e formazione. Presenta e introduce il colonnello Fausto Bassetta. Interviene il tenente colonnello Flavio Carbone, autore dell'omonimo volume pubblicato da Rubettino Editore nel 2013, nell'ambito della collana Stato, Esercito e Controllo del Territorio, curata dal professor Livio Antonielli. Passiamo subito la parola ai due principali oratori. A presto, grazie. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia e delle vicende dei militari dell'Arma dei Carabinieri, ideato e prodotto da Flavio Carbone.
Sono io?
Sì.
Buonasera, benvenuti in questo incontro. Ecco, più che altro io faccio un po' da moderatore, da stimolatore del collega Flavio Carbone per questa sua opera, un'opera che in qualche modo abbiamo visto nascere e crescere all'interno di un studio di formazione, quindi un'opera significa anche per questo, dove Flavio ci ha messo non soltanto la passione storica che da anni sta coltivando e curando la sua storia, ma anche l'attenzione a un tema molto importante che è quello della formazione degli ufficiali. Sappiamo bene che è un tema che nell'arma ha avuto forse anche nella storia degli alti e dei bassi, perché il nostro sistema di reclutamento è stato molto particolare, almeno nel recente passato, con una evoluzione anche, forse anche molto accelerata. Ma nel passato, per delle fonti di alimentazione dei ruoli degli ufficiali, che poi era un ruolo unico, in una maniera diciamo quasi secondaria. Ecco perché noi anche ancora oggi, per qualcuno, il suo punto di vista, ama scrivere ufficiali dei carabinieri, perché in qualche modo si era quasi prestati all'arma dei carabinieri da parte dell'esercito e non c'era, diciamo, si esprimeva una professionalità specifica. Il tema quindi nasce perché proprio nasce nell'arma esigenza, a livello di quadri dirigenziali, di avere una professionalità specifica. E questa professionalità specifica arriva anche fino ai nostri giorni con i decreti legislativi che hanno in qualche modo riordinato anche i ruoli dell'arma, andando a cogliere anche quelle che sono le peculiarità della nostra istituzione. Quindi il sistema di reclutamento, che sempre, quasi sempre è stato collegato anche alla formazione, che poi sono quello che anche nell'arte militare compone un po' la scienza organica, come ci hanno insegnato anche nelle scuole, è un tema che parte soprattutto dalla necessità, dal fabbisogno di professionalità che ha avuto l'arma nei quadri più elevati. Questo fabbisogno in qualche modo comincia a emergere nel periodo storico che è individuato anche fra il Carbone, cioè alla fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, era un fabbisogno appunto di non soltanto di specificità, ma anche di accentuata professionalità. In questo senso la formazione è stata, e il reclutamento sono stati completamente rivisti, hanno cominciato ad avere anche una loro una cura particolare da parte anche del comando generale. Siamo arrivati anche alla costituzione delle scuole di formazione di ufficiali, la scuola di formazione che poi sappiamo bene che tipo di sviluppo di questione hanno avuto, ma soprattutto siamo arrivati anche a esprimere nel tempo queste diverse nazionalità che abbiamo in qualche modo codificato già nel 93 e nel 2017, quando abbiamo capito che anche nell'anno c'era bisogno di, dopo tanto tempo, anche di una componente tecnica importante, fino poi all'evoluzione ultima del 2000, del 2008, quando l'anno esprime veramente la sua forza di forza armata, la esprime in pienezza e quindi forma anche dei ruoli particolari. E qui non voglio dare spazio al collega Flavio Carbone, ma questa introduzione è importante per capire anche l'importanza del tema che ha sviluppato Flavio. Ed è un tema fondamentale per la posizione che si regge in qualche modo i quadri dirigenziali, oggi come oggi, molto preparati, perché proprio hanno la loro storia, in questa evoluzione storica importante, hanno anche la loro ragione d'essere e la loro spiegazione attuale. Grazie, Flavio.
Grazie. Dunque, abbiamo scelto di centrare l'attenzione della nostra chiacchierata sul periodo che vedete in immagine, cioè dal 1883 al 1926. Devo fare una premessa però, l'Arma dei Carabinieri, come la conosciamo, è nata il 24 gennaio del 61 con il Regio Decreto che la riorganizza sul territorio nazionale, ma una radice antica, antichissima. La radice antichissima parte dai primi progetti di organizzazione, vedete qui una copia di un documento dell'Archivio di Stato di Torino, dove si introduce progressivamente un aspetto, cioè questi ufficiali chi erano, da dove venivano. Allora, un elemento che possiamo definire una costante nella storia dei carabinieri è una doppia fonte di reclutamento. Abbiamo ufficiali provenienti dalla base e ufficiali che provengono dall'Accademia. Praticamente dall'inizio, il primo atto reperito in archivio parla del 1816 e consente a dei marescialli d'alloggio di transitare nel ruolo ufficiali come sottotenenti. Una caratteristica che, diciamo, è poco codificata nello stato prioritario per delle ragioni evidenti, ma che viene riorganizzata a partire dal 53. Diciamo, gli anni 50 rappresentano per la storia del Regno di Sardegna e la storia militare un momento di riflessione. Al termine della sola campagna del 48-49 si riorganizza tutto l'esercito, dopo Gallaberto. Arriva al potere Cavour e c'è tutto un grande fenomeno di riorganizzazione della macchina amministrativa. In questa riorganizzazione l'esercito guarda un modello, che è quello francese. Lo guarda, lo osserva, lo studia e lo declina però secondo una propria necessità. Allora si stabilisce finalmente un aspetto determinante, cioè che i posti a subalterno, quindi diciamo da luogotenente e tenente, sono coperti per un terzo da sottotenenti e per due terzi da luogotenenti delle altre armi, cioè da ufficiali delle altre armi. Perché è interessante? Perché se noi iniziamo a vedere dei dati, possiamo osservare che gli ufficiali rappresentano il 3% della forza dell'arma dei carabinieri all'unità d'Italia, quindi una componente piuttosto ridotta. Un 4% è tratto sono marescialli d'alloggio, 17 brigadieri e poi principalmente carabinieri. Allora, la storia dei carabinieri ci insegna, a partire dalla carica di Grenoble nel 1815, quanto dei semplici, tra virgolette, carabinieri potessero salire repentinamente nella carriera e svolgere, diciamo, un ruolo importante. Io ricordo il carabiniere Giacomo Alessi, perché è un carabiniere, diciamo, a me caro, emerge in vari momenti. Questo carabiniere viene dall'esercito napoleonico, si arruola nei carabinieri, transita quindi dalla gendarmeria a cavallo nei carabinieri, però dopo un anno, nel 1815, quindi dall'incorporamento, partecipa a Grenoble, era di servizio in una stazione occupata dai francesi, si libera, scappa, torna a raggiungere reparto di carabinieri mobilitato per operazioni belliche e con loro partecipa alla presa di Grenoble. Viene decorato della medaglia d'argento al valore, cioè una decorazione che precede la medaglia a valor militare che Carlo Alberto istituisce all'ascesa al trono. Quindi è un militare decorato al valore che sviluppa la sua carriera regolarmente, diventa brigadiere, maresciallo, diventa ufficiale, termina la carriera capitano solo perché, diciamo, muore in servizio a causa di una malattia contratta. Ma gli fa capire, ed è una costante nella nostra storia, gli fa capire quanto fosse importante essere carabiniere. L'istituzione sempre punta sul singolo militare. Il militare, in uno stato piemontese della Restaurazione, nell'Italia Unita, il carabiniere sa che può diventare sottufficiale, può diventare ufficiale, il che significa una scelta sociale strepitosa, soprattutto per il periodo pre-unitario. Immaginate che gli ufficiali provenivano principalmente dalle famiglie nobili, sono cadetti che intraprendono la vita delle armi e l'arma mantiene questa grande opportunità. Si può diventare ufficiale, che è una caratteristica incredibile e sarà, se vogliamo, una caratteristica che non solo permane, ma ci differenzia rispetto alle altre parti dell'esercito. Le percentuali sono ridicole, diciamo, se noi andiamo a guardare la fanteria, prevede un decimo al massimo dei transiti. Noi abbiamo un terzo, due terzi, vedremo, la storia è complessa. Quindi quanti erano? I numeri sono piccoli, ci si conosce bene, non ci si può sottrarre, diciamo, dalla conoscenza. Siamo tutti all'interno di uno stesso contesto, però se vogliamo andare avanti, noi pensiamo al decennio successivo, un decennio complesso per la storia militare. Il modello francese, che dagli anni 50 aveva rappresentato un riferimento europeo, quindi mondiale, è messo in discussione dai tedeschi. I prussiani sconfiggono chiaramente la prima e terzo, non c'è solo disfatta militare, la Comune di Parigi, vi dicendo, ma c'è anche una riflessione sul modello militare. E quindi abbiamo una serie di riflessioni che principalmente sono portate avanti da ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, e quindi Felice Sismondo, un laureato in giurisprudenza che partecipa volontario come soldato alla guerra di indipendenza, poi entra nell'esercito come ufficiale e progressivamente progredisce fino a diventare comandante generale dal 1904 al 1908. E lui, da ufficiale di Stato Maggiore, porta avanti una riflessione in cui sostiene l'importanza di aprire le carriere ufficiali ai provenienti dalla base. È una simile considerazione che il tenente Enrico Caretta, l'anno dopo, riporta e dice una riflessione: come dobbiamo fare? Questi ufficiali vanno bene così come sono o è meglio introdurre qualche correttivo? Lui pensa a una scuola unica, a una scuola normale in cui tutti gli ufficiali, sia quelli dell'esercito, sia i nostri provenienti dalla base, potessero fare effettivamente un'attività formativa. Non è una cosa scontata, perché all'epoca fondamentalmente si era selezionati sulla base, come dire, di quello che i comandanti, comandanti reggimento, comandanti legione individuavano come il maresciallo più preparato. In genere erano comandanti di stazione o di sezione, erano i capi scrivani, che avevano quella capacità anche di scritturazione, che è una capacità che da noi viene richiesta con una certa importanza. Se noi andiamo a vedere un caso concreto, che è Chiaffredo Bergia, è un eroe che tutti noi in istituzione conosciamo. Si arruola da carabiniere, viene trasferito nel centro-sud, partecipa attivamente alle operazioni contro il brigantaggio e progredisce nella carriera ottenendo riconoscimenti importantissimi: brigadiere, maresciallo, ufficiale e via dicendo, decorato medaglie d'argento, medaglia d'oro, ordine militare di Savoia addirittura. Ebbene, se fate caso, ecco, la foto a destra ci rappresenta il maresciallo d'alloggio Chiaffredo Bergia con la famiglia, e la moglie è la figlia del suo colonnello comandante di legione. Secondo me è interessante questa considerazione, cioè il suo colonnello, che chiaramente all'epoca era una figura, diciamo, astrale, che nessuno vedeva, insomma, era una figura quasi dei sogni, quindi tanto è orientato, tanto è, come dire, proiettato verso il suo personale, che consente il matrimonio della figlia a un sottufficiale, che insomma, ecco, per quanto per noi sia importante, probabilmente all'epoca non era uno stato sociale così significativo. E Bergia poi progredisce, diventa sottotenente, tenente, capitano, morirà solamente di una, virgolette, banale influenza a Bari. È un personaggio però esemplificativo, lui non fa nessun tipo di formazione, è quella sul campo, è un cacciatore di briganti, lo vediamo tante volte travestito da pastore, un po' come altri colleghi prima e dopo di lui hanno fatto, quindi insomma viene da quella base. Allora, l'arma di questi anni, siamo negli anni 80 dell'Ottocento, ci dà questa dimensione. Gli ufficiali sono il 2% della forza, quindi numeri estremamente modesti. Quel 3% è sono marescialli d'alloggio, 18 sottufficiali e il resto sono carabinieri. Quindi vedete quanto i numeri fossero davvero modesti, quanto soprattutto gli ufficiali inferiori avessero grandi capacità, grande autonomia, e naturalmente dovevano essere in gamba. Il problema fondamentale era quello di garantire un'informazione centro-periferia in tutti i casi. Nel momento in cui scoppiava una sommossa, nel momento in cui c'erano dei problemi, un omicidio importante, era compito dell'ufficiale informare la catena di comando fino al Ministero della Guerra, al Ministero dell'Interno, alla Presidenza del Consiglio. Quindi si dava grande rilievo a questa figura. Ecco qua. E qui vedete uno spaccato un po' dei percentuali ufficiali nell'84. Come vedete, la maggior parte sono tenenti. Ufficiali di grado più basso. L'organizzazione dell'arma chiaramente è radicata sul territorio, ha bisogno di una catena di comando più strutturata. Capitani sono pochi, maggiori ancora di meno, i comandanti di divisione sono quattro gatti, comandanti di regione, colonnelli 10, 12, 14, quindi effettivamente non erano modesti. Eppure si pretendeva e si riusciva a restituire un'azione di controllo del territorio molto puntuale. Dobbiamo arrivare agli anni Ottanta, vi dicevo. Gli anni Ottanta sono importanti per l'arma perché si arriva a un riordino del comando generale, dove si torna a parlare del comando generale. Prima era ispettorato, prima era comitato, quindi era un'attività collegiale, svolta di coordinamento. Qui torniamo a parlare di comando generale, come nel passato, dove c'è il comandante generale, e questi anni è una grande figura di comandante generale, Leonardo De Bellè, che viene dall'arma, è un ufficiale che nasce e vive nell'arma, arriva al massimo livello, non tutti saranno così, e chiaramente ha il polso della situazione, sa, capisce, diciamo, interviene, propone al governo una serie di misure. Si parte nell'83, un primo corso sperimentale, rivolto ai marescialli d'alloggio aspiranti al grado di sottotenente. Quindi è un corso mirato, sono selezionati 10-12 marescialli d'alloggio tra tutti quelli, diciamo, del territorio nazionale, quindi uno per area geografica, per regione, grosso modo, macro regione, e fanno questo esperimento che permette l'anno dopo di istituire effettivamente una scuola. Una scuola che è all'interno della caserma sede della Legione Allievi a Torino, siamo nell'84. Quindi la Legione Allievi continua a essere non solo il centro di formazione per gli allievi carabinieri, ma lo sarà anche per chi vuole diventare ufficiale. Cosa si chiede a questi aspiranti ufficiali? Innanzitutto devono saper cavalcare. Non è solo un pezzo, è una necessità operativa. Bisogna considerare che il mezzo principale di locomozione è il cavallo. Quindi l'ufficiale deve intervenire in aree anche distanti dal territorio da muoversi. Oggi l'autoradio, e all'epoca c'era solo questo, giorno e notte. Cosa si chiede? Deve saper scrivere, e deve saper scrivere bene, perché il sottotenente e tenente si mette in relazione con, diciamo, lo stato della periferia, il sottoprefetto, l'ufficiale superiore dell'esercito, qualche volta addirittura il prefetto in alcuni casi, il comandante della divisione militare poteva capitare. Quindi non si può ammettere un errore, non può sbagliare. È una selezione abbastanza impegnativa, tanto è vero che non possiamo parlare solo di commissione d'esame, è una commissione avanzamento vera e propria, cioè sono valutati anche in virtù del loro passato. Devono avere delle ottime referenze, diremmo oggigiorno. I comandanti di regione li promuovono, sono in gamba, perché gli stessi comandanti di regione, si direbbe in maniera gergale, ci mettono la faccia. Se il maresciallo non è in gamba, viene restituito al corpo e chiaramente l'informazione sulla scelta del militare ritorna. Quindi vedete anche qui i numeri sono bassi, il 3% di tutta la forza dell'arma è dato agli ufficiali. Qui osservate un 3% dei marescialli, c'è una piccola flessione. Bisogna avere persone sul posto, cioè attività direttiva e di comando è un'attività più distante, è necessario, ma in realtà è importante monitorare la situazione, non tanto, diciamo, proprio essere presenti sul posto. E anche qui vediamo i numeri bassi, sono principalmente ufficiali inferiori, tenenti, sottotenenti, capitani sono un numero un pochino più significativo, intorno, vedete, al 20%. Quindi che significa? Significa che la maggior parte degli ufficiali protagonisti della storia nazionale, perché i numeri sono diversi, sono provenienti dalla base. Qui avete un'immagine che il Museo Storico custodisce, una cartolina postale che raffigura tutti gli ufficiali presenti nel 1904, se ne conto male, a Creta, quindi una missione internazionale, dove chiaramente dovevi parlare la lingua straniera, all'epoca il francese, non puoi parlare italiano, hai a che fare con i gendarmi cretesi, parlano in greco, e gli ufficiali che sono presenti in questa immagine, per la maggior parte, sono ufficiali che vengono dalla base. Quindi le aspettative che i vertici dell'istituzione avevano su di loro erano molto alte. Tant'è vero che nel 93 si scrive proprio questo: oltre alle qualità morali e militari, intelligenza svegliata, devono aver fatto a che corso, devono avere una certa capacità di stare in società, insomma, devono essere in grado di poter gestire un comando. E un altro livello di aspettativa, non è così facile. Non è così facile, però diciamo i numeri sono interessanti. Come vedete in questa proiezione abbiamo raffigurato quelli che sono un po' i flussi. Principalmente sono marescialli d'alloggio a piedi, quindi devono poi dimostrare durante il corso di saper montare a cavallo. I marescialli a cavallo sono di meno, sia perché evidentemente i numeri sono diversi, sono più bassi, costa di più avere essere maresciallo a cavallo. Bisogna pagarsi di più le spese, tra cui il cavallo. E la base principale, chiaramente, è fatta dai nostri colleghi a piedi. Se noi invece guardiamo il stato grafico, l'aspetto interessante è che emerge da alcuni dati, poi cambia purtroppo, cambiano alcuni documenti, non si riesce più a reperire. Molti di questi marescialli diventati dati ufficiali erano inviati alla Legione Allievi, e quindi un'altra volta ritorno alla Legione Allievi, per che cosa? Per attività addestrativa, cioè si erano, come dire, loro diventati ufficiali, diventati, come dire, qualificati, venivano inviati per istruire le reclute, e quindi erano, tra virgolette, i carabinieri, erano sottoposti ancora a un'attività di controllo. Si certificava che effettivamente fossero in grado di gestire un plotone in ordine chiuso, in ordine aperto, cioè significava eventualmente anche partecipare all'attività dell'ordine pubblico seguendo gli ordini che l'esercito imponeva per l'ordine pubblico, che non erano quelli di dare una manganellata, di utilizzare chiaramente uno scudo, ma erano quelli di, diciamo, respingere la folla in caso di tumulti. Allora, nel 96 cambia la questione. Un governo particolare, un governo di emergenza dopo la disfatta di Adua, un governo Pellù, ministro della guerra, interviene sul reclutamento e cambia le percentuali. Il 50% dei posti di tenente sono coperti da sottotenenti e quindi da marescialli d'alloggio. È anche un'attività che il comando generale spinge. Sono gli anni del comandante generale Taffini d'Acceio, il suo capo di stato maggiore è Giancarlo Cossardi, sono delle figure importanti per la storia dell'arma che avviano tutta una serie di riflessioni. Esiste, loro consentono l'applicazione di un nuovo regolamento generale, quello del 96, si arriva a pubblicare la prima istruzione sul carteggio in maniera organica. E allora loro dicono: abbiamo bisogno di più sottotenenti, perché consente, è un'opportunità, il maresciallo o arriva a età pensionabile, quindi 20 anni, diciamo così, di contributi, o comunque può diventare ufficiale. È una risorsa, la professionalità dopo 20 anni è importante, sprecarla andando in pensione è un grande peccato, è un grande dispendio di risorse. È l'opportunità di diventare ufficiale. Quindi si apre ulteriormente questa possibilità. E anche qui, vedete, ottima condotta, cultura letteraria occorrente per funzioni di degrado, capacità di comandare un reparto di spettanza, evoluzione caratteristica al massimo, ottimo era all'epoca, adesso eccellente chiaramente. O inoltre qualità morale e militare, ottima condotta, intelligenza svegliata, modi educati, insomma si chiede tanto a questo aspirante ufficiale. C'è una norma, la norma quindi dice: devi passare attraverso questo indulto che è il corso presso la scuola aspirante, ma c'è la loro aspirante di Cavour. Qual è l'eccezione? C'è una piccola eccezione che troveremo nella nostra storia, quei marescialli d'alloggio che hanno particolari meriti e si distinguono per alcune esperienze. E quindi, per esempio, i due marescialli che vanno in Cile all'inizio del Novecento torneranno e per meriti diventeranno sottotenenti. Non sono regalati i gradi. Poi il servizio di questi colleghi è un servizio impegnativo. Uno dei due si distingue in un combattimento nella Libia del 14, quando le truppe italiane iniziano ad essere ritirate. Insomma, l'altro pure sul territorio nazionale ha un ruolo importante. Arriviamo davvero alla svolta. La svolta è l'età giolittiana, è un periodo eccezionale per la nostra storia e l'istituzione è sensibile. Allora, qui è interessante, sia il comando generale, sia il Presidente del Consiglio, Giovanni Giolitti, investono in una grande operazione, la scuola degli ufficiali carabinieri reali, cioè questo stabile. Nel 6 si decide di dedicare risorse umane, economiche, materiali per questo scopo. C'è un salto di qualità. Il primo elemento è che la scuola è aperta anche ai brigadieri, quindi non è più semplicemente un avanzamento, c'è una modalità concorsuale, un concorso vero e proprio, una serie di fasi, una prova scritta, una prova orale, una serie di titoli, insomma, segue proprio un flusso moderno, potremmo dire. E quindi i brigadieri, come era in passato nella nostra organizzazione prima delle riforme degli anni 90, potevano accedere direttamente attraverso un concorso alla carriera ufficiale. Qui vedete che c'è questa possibilità. I due terzi dei posti subalterno sono occupati dai sottotenenti e quindi ancora una volta dai marescialli. È importante, la base è larga, sottotenenti, tenenti, capitani saranno principalmente provenienti dalla base. Però c'è un però. Questa scuola, diciamo, non è facile. Non è facile perché? Perché si chiede tanto a questi allievi ufficiali. Per esempio, nella scelta dei docenti. E qui c'è una grande differenza rispetto all'Accademia. Noi siamo abituati come istituzione a pensare che l'Accademia sia il principale e più sofisticato centro di formazione degli ufficiali. All'epoca no. Dobbiamo rivoltare la questione. All'epoca noi troviamo un'accademia che è formata, dove ha docenti che sono qualificati, ma non ha il livello che Giolitti chiede a questi docenti. E allora che succede? Succede che, fortunatamente, sono riuscito a reperire un elenco di docenti e qui veramente un grande salto di qualità. Abbiamo insegnamenti incredibili, abbiamo per esempio il professor Sant'Angelo Spoto, che è docente di diritto costituzionale, un grande pensatore dell'epoca. Abbiamo docenti di lingue straniere, francese. Abbiamo un professore della Giovanna che insegna al Visconti qua a Roma. Abbiamo Ottolenghi, il padre della polizia scientifica italiana. Ottolenghi e il suo assistente, il funzionario, il dottor Falco, delegato del PS, sono docenti alla scuola ufficiale, alla scuola di ufficiale. E Giolitti pretende, vuole che abbiano i requisiti, devono essere professori universitari e professori di liceo. Non possiamo prenderli, diciamo, tra i nostri, non possiamo sceglierli senza competenze. Tanto è vero che abbiamo individuato tre candidati, si propongono, chiedono, ma io sono qualificato, il professor Nani, professore di lettere al Collegio Militare di Roma, dice, io ho i titoli, ho insegnato, insomma. Giolitti risponde tramite il comando generale, non ha i titoli che abbiamo chiesto, stiamo puntando molto in alto, puntiamo a dare a brigadieri e marescialli che diventeranno studenti una formazione universitaria, che è un grande salto di qualità. Le accademie all'epoca, le accademie militari non avevano. Modena sfornava ufficiali di fanteria e cavalleria con delle competenze tecniche, non dovevano essere laureati. Qui parliamo di un percorso universitario vero e proprio, quindi un grandissimo salto di qualità. ed è veramente interessante, perché il comando generale vede in questo una grande opportunità, avere dei professionisti e anche superare la semplice gestione del personale, se vogliamo chiamarla semplice, cioè essere in grado di poter seguire anche le attività investigative. Sono gli anni che abbiamo a Fabroni, cioè del processo Cuopolo, di un primo processo che l'arma porta avanti contro un'organizzazione camorristica. È fatto portato avanti da un capitano, uno degli ufficiali della Creta, e da una squadra, c'è un articolo iniziale dello scorso anno, di marescialli. Sono persone preparate professionalmente, che dimostrano attraverso la stampa, perché il stile nostro che ci mette un po' in seconda fila, un po' riservati, dimostrano delle potenzialità. Abbiamo gli investigatori, non è solo l'arresto del piccolo criminale, c'è una capacità tecnica che emerge in questi anni, e quella su cui, dal mio punto di vedere, lo stesso Gelitti investe. È una scuola che incuriosisce e interessa. Tra le persone che partecipano, che vogliono visitare questa scuola, abbiamo almeno due personaggi. Il primo è è l'ispettore generale della Gendarmeria francese. Loro non hanno un comando generale. Io ho sempre detto ai studiosi francesi che abbiamo una grande differenza. Noi abbiamo un comando generale, loro non ce l'hanno, non comandano niente. È brutale dirlo, però è reale. C'è un comitato tecnico, c'è un'ispezione, non hanno poteri di indirizzo, di controllo e di incidere sull'organizzazione militare dell'arma, non lo possono fare. La Gendarmeria non ha questa opportunità. Noi riusciamo come istituzione a garantire questa linea d'azione che continua, che è ampia, che abbraccia tutta l'organizzazione dell'arma, fino alle piccole stazioni. Quindi il generale Quincy è un generale che non proviene dalla Gendarmeria. Viene a Roma, studia la scuola di ufficiali, si interessa e scopre che chiaramente siamo su un livello molto più alto rispetto alla loro omologa scuola, una cosa un po' più modesta, come la nostra vecchia scuola per aspiranti studenti. Abbiamo tra i vari ospiti un colonnello della Gendarmeria dei Carabineros de Cile, che ancora non ha assunto questa denominazione, che viene qua a capire, dopo l'esperienza dei due marescialli d'alloggio lì per 2 anni, come organizzare la formazione dei loro ufficiali. Abbiamo ancora un capitano della Guardia Civile che viene pure qui a studiarsi questo sistema, questo modello. Quindi abbiamo tentativi, anche degli ufficiali greci vengono qui, prendono accordi, vengono a studiare, fateci sapere. E questo è interessante per far capire la dimensione internazionale dell'istituto. Abbiamo fatto un salto di qualità enorme, è un salto di qualità significativo che onestamente ci mette nelle condizioni di essere un'eccellenza. Spesso non siamo in grado o non vogliamo riconoscerci, siamo un po' minimalisti, però è un'eccellenza che fino al 26 esiste. Ecco, avete due foto, la foto immagine sinistra che vedete rappresenta questo stabile quando era a scuola allievi ufficiali carabinieri reali, quindi un'altra dimensione. Se fate caso, sulle finestre del secondo livello del primo piano compare anche una scritta che dovrebbe identificare vicino al pennone, mentre la struttura attuale chiaramente è completamente diversa e ha subito una trasformazione considerevole. Allora, vediamo un po' qualche aspetto. Inizialmente i numeri sono buoni, sono 25-20 aspiranti ufficiali che partecipano a questa attività, e c'è un picco durante la Grande Guerra. Saltano tutti gli schemi. La Grande Guerra impone una serie di trasformazioni incredibili. Si passa dai corsi che inizialmente sono di un anno, diventano 2 anni, quindi anche lì c'è un confronto dove lo stesso comando della scuola e il comando generale si interrogano un po' su come organizzare la didattica. Va bene, dobbiamo migliorarla, dobbiamo inserire altre attività. E cosa emerge? Emerge che siamo avanti. Abbiamo bisogno di 2 anni, non basta un anno solo, non riusciamo a mettere insieme in un solo anno tutto questo know-how che diciamo, gli ufficiali, gli aspiranti ufficiali devono assorbire. Quindi si arriva a 2 anni. Poi la guerra in realtà crea un'accelerazione, allora facciamo corsi accelerati di idoneità, non si fa più l'esame che corrisponde in realtà a una sorta di commissione avanzamento. Ecco, vedete, noi ci troviamo di fronte, il 18% degli ufficiali è dato da sottotenenti, mentre il 39% è tenenti, quindi sono dei numeri ancora molto importanti. I colonnelli continuano a rappresentare il 2% della forza. Perché dico questo? Perché vi fa capire quanto fossero importanti le due fonti di reclutamento. Chi diventava ufficiale o maresciallo doveva diventarlo entro i 35 anni, quindi per rimanere in servizio almeno altri 20 anni, 25 anni, e nella sua progressione di carriera generalmente fino alla guerra arriva al grado di capitano. Non riesce a superare l'esame durissimo per diventare ufficiale superiore. La selezione, diciamo, non lo ferma, probabilmente per dei limiti culturali, qualche volta probabilmente anche per delle difficoltà, diciamo, pratiche. Si richiede molto quel capitano che vuole diventare maggiore in quella storia. Monari Rocca, il primo comandante, e propone il passaggio da 1 anno a 2 anni. Cambiano i programmi, vengono arricchiti, si introducono una serie di nozioni, inizia una serie di conferenze, si parla anche di primo soccorso, si parla di polizia tributaria, sono degli accenni, ci sono una serie di attività, addirittura all'epoca come oggi questa sede ospita anche delle conferenze per ufficiali in avanzamento a grado di ufficiale superiore o per i capitani che svolgono servizio a Roma. Quindi c'è una grande apertura. La scuola si dota di una biblioteca. Il timbro tondo che avete visto in un'altra immagine è un timbro di appartenenza di un volume che è presso la biblioteca della scuola ufficiale di giorno, ma che viene da quell'antico nucleo originario della biblioteca della scuola degli ufficiali di Monari Rocca, di questo primo comandante. Mi succede De Nicotti. De Nicotti è un personaggio molto conosciuto, diciamo, nella storia dei carabinieri. Perché? Perché lui è artefice di una prima storia organica che viene pubblicata nel 14, delle vicende dei carabinieri reali, nel primo centenario della fondazione. De Nicotti però è anche comandante della scuola degli ufficiali e lui da comandante interviene e propone le modifiche, delle integrazioni, degli allargamenti. Dice: attenzione, la lingua francese devono studiare, devono saperla, non è sufficiente dargli degli elementi. La conoscenza della lingua gli deve consentire di potersi muovere in un contesto non di polizia giudiziaria, ma di relazioni, quando il francese è la lingua internazionale del periodo e fino ai 50 rimane la lingua internazionale. Vedete, la NATO continua ad adottare 2 lingue ufficiali, l'inglese e il francese. Vi fa capire quanto fosse alta questa aspettativa. Questo ufficiale viene dalla base, quanto deve studiare? Tanto. Non è una passeggiata, insomma, tu intervieni quando credi. Arriviamo alla grande guerra. Ve lo dicevo, abbiamo dei corsi accelerati, c'è un bisogno impellente di ufficiali, servono gli ufficiali, bisogna costituire i plotoni di polizia militare, oltre ai reparti già mobilitati, servono i tenenti nelle tenenze territoriali, sono, diciamo, 20.000 unità sono a fronte. E parecchi sono ufficiali. L'organizzazione di polizia militare che è costituita la mobilitazione del 15 assorbe delle risorse non solo da chi era in congedo, ma soprattutto dai più giovani, dagli allievi carabinieri, dai giovani carabinieri, dai giovani ufficiali. E quindi ci sono le vacanze organiche importanti. I problemi del territorio, del controllo del territorio, della polizia giudiziaria, sono problemi sentiti, si ricorre a delle forme nuove di reclutamento. Un aneddoto, per chi di voi ricorda la carica da Strengo, un evento eccezionale nella nostra storia, un momento fondamentale. Eppure, quando costituirono quei 3 squadroni, chiusero 49 stazioni dei carabinieri. E vi garantisco, se leggete gli atti della Camera dei Deputati di quegli anni, del 48-49, i deputati erano arrabbiatissimi. Avete chiuso 49 stazioni, la criminalità ha avuto l'impennata. C'è una richiesta strepitosa di riavere quei comandi aperti. Tant'è vero, nel 49 ho un mezzo squadrone, uno squadrone, basta. Il comandante generale all'epoca mi blocca la richiesta del sovrano. E i problemi sono gli stessi anche durante la Grande Guerra. I più giovani, i neopromossi, quelli che più sopportano le fatiche della guerra, vanno al fronte. Cioè, quelli un po' meno giovani devono garantire un'attività del territorio, ma non è attività semplicemente routine. Si introducono altri fattori, si introduce la necessità di garantire una tutela, per esempio, delle coste. I carabinieri svolgono le pattuglie miste, qualche volta la volta da sole, con la finanza, con dei plotoni dell'esercito, di milizia territoriale, per controllare che non ci siano sbarchi di spie. E alcuni casi, per esempio nella Calabria del 18, dimostrano che in effetti gli sbarchi c'erano. C'erano dei fiancheggiatori, dei sommergibili austriaci, che fornivano nafta, che si facevano carico di nascondere le spie che sbarcavano. Quindi non era una passeggiata, insomma. E non tenete conto che oltre a questo i problemi erano quelli di ordine pubblico. Bisogna gestire non solo la folla, ma anche questi soldati territoriali che erano impiegati in ordine pubblico. Quindi era richiesta una certa dose di capacità. Cosa vogliamo aggiungere? Ecco qua, arriviamo al 20 e la situazione progressivamente arriva alla normalità. Si pensano dei corsi di integrazione presso la scuola di sottufficiali. Nel 20, per l'appunto, Santa Maria Novella diventa effettivamente la sede di questa scuola, e allora il nostro stabile qui a Roma non è in grado di ricevere gli ufficiali che rientrano dal fronte, che transitano da altre armi, combattenti, decorati, e che hanno bisogno di fare un periodo di formazione. Loro conoscono l'arma al fronte, la polizia militare, ma non sanno come andare una tenenza carabinieri, dove le richieste di capacità sono completamente diverse. E quindi si avviano a questi corsi. Dunque, il comando generale si pone anche un dubbio. Adesso come li facciamo questi ufficiali? Cosa vogliamo da loro? L'esperienza del fronte è importante e pesa parecchio. Perché l'esercito ha avuto a che fare con gli ufficiali che hanno svolto la polizia militare, ha scoperto che c'è una certa differenza, una capacità diversa rispetto all'ufficiale di fanteria, con tutto rispetto. L'ufficiale dei carabinieri, il maresciallo dei carabinieri, il graduato, l'appuntato, al fronte spesso è colui il quale porta all'assalto unità di fanteria che si trovano senza i rispettivi comandanti. Non solo con queste rappresentazioni, diciamo, pittoriche di alcuni romanzieri come Hemingway, per esempio, che racconta delle storie, ma sono tutti romanzi, ma lo fanno raggruppando gli uomini e riportandoli dalla linea dello schiera dei carabinieri un'altra volta all'assalto. Ci sono motivazioni che fanno capire quanto questo ruolo non fosse, diciamo, semplicemente, quindi, di incoraggiamento, lasciatemi dire, ma fosse un ruolo attivo, cioè li prendono, li portano, non stanno dietro, non rimangono nelle retrovie, sono con loro. Spesso molti di questi militari muoiono come soldati di fanteria nella trincea a osso carica, combattendo nel corpo a corpo. Quindi insomma è un lavoraccio, non è una cosa molto semplice. E quindi c'è questa grossa riflessione. Come li vogliamo questi ufficiali? Che devono saper fare? Beh, diciamo che gli anni 20 sono anni complessi. Sono anni complessi perché noi ci troviamo di fronte anche a una trasformazione sociale. Un mondo, diciamo, maschile che ritorna a casa e trova le donne che lavorano e non trova un posto. Quindi la disoccupazione aumenta. La pace non è ancora siglata, lo sarà più avanti. L'esercito viene progressivamente smobilitato, da 4 milioni di uomini si scende, numeri impressionanti, e chiaramente c'è un problema anche di natura, diciamo, politica. Quindi nella riflessione si dice, vabbè, 2/3 dei posti che abbiamo già ricordato in passato, quindi i tenenti che ci interessano, viene riservato a chi viene dall'esercito. è una forma di salvaguardia, io devo assorbire questa risorsa e lasciamo un terzo ai nostri sottufficiali. La novità è quindi il cambio di passo, se vogliamo, è la fine dell'esperienza. Vanno bene ufficiali di polizia giudiziaria, vanno bene qualificati, però in realtà l'esperienza della guerra ce lo dice, li vogliamo militari, li vogliamo più militari ancora, se vogliamo. E quindi cosa succede? Aprono un corso speciale, chiamiamolo così, dedicato ai sottufficiali presso l'Accademia di Modena. Quindi in questi anni, dal 24 grosso modo, iniziano corsi in accademia per allievi ufficiali dei carabinieri, sono targati, mentre prima erano allievi ufficiali di fanteria, cavalleria, che poi con un concorso a tenenti transitavano. In questo modo il sottufficiale dei carabinieri entra in accademia e svolge il suo percorso biennale. Conseguentemente si arriva alla chiusura della scuola. Questa esperienza termina nel 26. Che cosa possiamo dire ancora? Ecco qua. Abbiamo i corsi presso l'Accademia, abbiamo detto, abbiamo dei corsi, questa è una riflessione interessante che un po' riprende quello che dicevo prima, c'è bisogno di abilitare questi tenenti che vengono dalle altre armi, perché il rischio qual è? Che lo diceva addirittura Caretta negli anni 70, diventano ufficiali carabinieri perché sono selezionati, mettono uniforme al cittadino dell'epoca, non interessa se quell'ufficiale, cioè no, prima era ufficiale di fanteria, vede l'ufficiale carabinieri, si rivolge a lui, e questo vale anche per il prefetto, per il sottoprefetto, per il questore, per il comandante militare, pretende a lui le funzioni di ufficiale carabinieri, non di ufficiale dell'esercito. È un problema, tant'è vero che si arriva a dedicare un corso di abilitazione per questi ufficiali. Non significa che fosse semplice, perché avevano 3 anni, una prova, avevano un tempo di prova, avevano 3 anni di prova per il personale in servizio allo squadrone Guardia del Re, il tempo era di 5 anni. Se erano idonei, transitavano permanentemente nell'arma, ma potevano tornare in fanteria. E certo che psicologicamente per una persona che viene restituito all'arma d'origine è un po' una debacle, però era una formula di salvaguardia. Io ti faccio fare un'esperienza, ma ti devo anche valutare. Non devi saper comandare solo un plotone, tu devi essere un coordinatore di risorse, un ufficiale in grado di gestire quelle 10-15 stazioni sul territorio e di rispondere alla catena di comando, all'autorità politica, su quello che succede sul territorio. Non è detto che tutti fossero idonei, nonostante i curricula brillanti che si possono trovare. E in più nascono corsi di cultura professionale, cioè si introduce un'attività, diciamo, di secondo livello, una formazione un pochino più avanzata, rivolta a ufficiali già in servizio, quindi capitani che sono in RQ, quindi non più in servizio, tenenti colonnelli. È una stagione, da questo punto di vista, diciamo, molto interessante, che in passato non era stata considerata, perché le aspettative che avevano verso un ufficiale superiore erano diverse. Quindi che cosa possiamo dire? Possiamo dire assolutamente, nel corso della storia, nel corso della ricerca che ho condotto con non poche difficoltà, emerge un interesse dell'istituzione. Quando il generale è attento, si pone interrogativi costantemente, vuole trovare delle formule che siano in grado, compatibilmente con i bilanci dell'epoca, che sarà un problema costante di tutta la storia dell'arma, di garantire un avanzamento di carriera a chi ha già esperienza e di selezionare onestamente i migliori per quelle funzioni. E quindi rimane una caratteristica fondamentale di questa capacità. Il carabiniere che Bergia, o anche altri che dopo di lui svolgono servizio nell'arma, può diventare ufficiale. Lo sottolineo perché non è un aspetto che fa parte della storia moderna, fa parte dell'istituzione da sempre. C'è l'opportunità di diventare ufficiali, che significa un'ascesa sociale incredibile. Poter dire io sono capitano carabinieri a riposo è un biglietto di presentazione che non ha uguali. Vengo dalla base, ma l'istituzione mi ha dato una grande opportunità di diventare
se vogliamo, un direttivo dei monaci benedettoni, un comandante dei uomini dell'arma.
Ed è assolutamente un punto fondamentale. Rimane però questa, questa attenzione un po' bicefala, no? Abbiamo sempre avuto nella nostra storia, da una parte istruzione militare, quindi comandanti di uomini, dall'altra però un modello professionale. Gestire un reparto dell'arma non è come gestire, con tutto il rispetto, un reparto dell'esercito. Le richieste politiche dei vertici dell'arma sono diverse, i bisogni sono diversi e quindi la risposta deve essere naturalmente diversa. Io mi fermerei qua, lascerei magari qualche parola al mio...
Grazie al padre, veramente complimenti per questa sintesi estrema del suo testo, che è veramente molto interessante. E con il permesso del signor Comandante Generale, sono qui presente per fare un po' di legamenti tra passato e presente, vedere se c'è oggi tracce importanti, come ci ha detto anche, che si è sviluppato a cavallo di quegli anni. In effetti l'arma ancora oggi, insomma, in qualche modo si può vedere su recenti anche produzioni normative, vive un po' questi dilemmi. Tu c'è bisogno di dilemmi culturali, di dilemmi di formazione, dilemmi culturali, quale cultura si attaglia di più luce dell'arma. Ci ricordiamo che negli anni, ricordo ancora un articolo molto bello, molto interessante, dell'allora tenente colonnello Giuliano Ferrari sull'arsenale della Bregaglia nell'84, quale cultura per uscire dell'arma. Cioè noi già ancora nell'84 discettavamo su questo. E pensate che quell'articolo, insomma, al di là della formazione, ovviamente distingueva tra preparazione e cultura, e distingueva anche quale modello formativo dover abbracciare, non soltanto era un problema tra militarità e professionalità, era un problema culturale, una cultura, una formazione giuridica o un altro tipo di formazione. Il paradosso è che quell'articolo confondeva che per la fede dell'arma in quegli anni, negli anni 80, era preferibile il modello di formazione che si incentrava nell'aula del commercio. Questa era una sfida quasi provocatoria che Giuliano Ferrari poneva all'istituzione. Quindi questo dilemma, di modello culturale però oggi è rimasto. La scelta ovviamente l'hanno fatta, già da diversi anni, alla fine degli anni 90, andando a convenzionarsi nei magistrati e università, per cui oggi è un modello di formazione più ufficiale direttamente giuridico. Questo è rimasto ed è sicuramente un modello principale, per cui noi oggi forniamo anche i nostri figli di informazione dalla giurisprudenza. Però rimane sempre questo aspetto fondamentale, cioè come coniugare su questo modello principale anche le altre esigenze, che sono esigenze istituzionali. Anche altro dato, secondo me, importante che emerge da questo studio è questa costante della percentuale di ufficiali. Questo è un dato molto interessante, che rimane ancora oggi. Oggi ci ha fatto vedere che la costante di ufficiali è circa il 3-4%, ma ancora oggi non è questa percentuale, non sono ampliate. Rispetto anche alle altre forze armate che viaggiano oltre il 10% spesso e anche alle altre forze di polizia. L'assorbimento stesso del corpo forestale non ha notato questa percentuale, anche se nel corpo forestale precedente c'era ovviamente una percentuale maggiore di quadri dirigenziali direttivi. Questo cosa significa anche per l'arma, che tu ci hai fatto anche notare? La necessità di una profonda e attenta selezione. Ci ricordiamo che negli anni 70-80 nasce il centro di psicologia applicata, oggi c'è il CNSR. Quindi l'attenzione a quello perché? Perché i quadri dirigenziali e direttivi sono pochi e devono essere proprio molto selezionati. Quindi dal passato viene questa indicazione molto forte, ma che anche oggi portiamo dietro. In questo penso che sia un dato anche importante, credo in qualche modo. E poi c'è il dilemma della formazione del proprio, cioè formazione e da cui anche regolamento. Esperienziale o chiamiamola dottrinale, cioè sui banchi di scuola o sul campo. E questo è un dilemma sul quale abbiamo anche diverse percentuali, quindi reclutamento maggiore per accademie, dai provenienti dal complemento, dai sottufficiali, perché qui poi si gioca anche molto. Ovviamente l'esperienza professionale sul campo è una ricchezza per l'istituzione, quindi abbiamo comunque selezioniamo da ufficiali già sperimentali che possiamo già per sé subito mettere a disposizione. Un'esperienza invece che si basa sui banchi di scuola è un'esperienza che poi va qualche modo sperimentata. Allora si fa un iter formativo più lungo, anche successivo alla stessa formazione, le scuole, il battaglione e quant'altro, che serve anche per dare un po' una spina dorsale all'ufficiale che molto giovane viene in qualche modo formato. Quindi questo è anche un altro tempo formativo che però ci portiamo dietro. Fermo restando che oggi abbiamo rispetto anche al passato un avvocato di ruolo e su questo noi anche esprimiamo oggi come oggi diverse professionalità. L'ultimo importante prerequisito che per noi è una novità assoluta perché concerne anche aspetti tecnici che non conoscevamo, è quello forestale. Tutto quanto la tutela, la sicurezza in materia forestale, ambientale e alimentare, ci arricchisce molto di questo perché diciamo altre cose importanti. E probabilmente vogliamo anche pensare in questo, forse ancora abbiamo pensato alla formazione in questo senso, e probabilmente anche al curamento. Certo, sono delle norme che abbiamo in qualche modo dovuto sistemare anche diciamo, una certa emergenza, perché l'assorbimento che c'era da fare anche in tempi abbastanza ristretti, abbiamo avuto tempi molto lunghi su questo. Però ci ha portato anche in questo senso a confrontarci anche con altre realtà. Quindi il tema sicuramente è fondamentale, il tema lascia ancora oggi in una serie di tracce importanti. Ultima cosa, e poi concludo, lasciamo spazio anche alle domande ovviamente. C'è un decreto legislativo recentissimo, 91 del 2016, che ha introdotto delle novità nell'ordinamento militare. È un decreto che ha dovuto arricchire, modificare, integrare il codice, e bisogna appuntare due cose importanti. La formazione, anche dove è stata messa come norma, anche draconiana, molto drastica, una condizione risolutiva. Se non si crea una formazione, rischia anche comunque di cessare dal servizio. Questo è un aspetto perché non avendo più la possibilità di avere, come nel passato, tutta una formazione che aveva un suo tempo, una sua storia, il maresciallo alloggio, tanti anni, io adesso devo scommettere su di te. E quindi questa è rimasta ed è stata aggiunta nel 2016. Questa possibilità anche per mancanza di attitudini militari e professionali di poter procedere gli ufficiali, che già sono ufficiali in servizio permanente, anche se sono ufficiali allievi di corsi di applicazione. Altro aspetto invece che diceva appunto che ci ha fatto toccare anche Flavio, questo reclutamento come promozione, non era un reclutamento, questa è una promozione, e questo è riemerso in una norma che è stesa anche alle altre forze armate, per cui oggi come oggi, per meriti eccezionali, il maresciallo può essere nominato sottotenente nel ruolo speciale. Quindi ecco, la mia storia in qualche aspetto ritorna. Grazie. Se ci sono domande...
C'è il legame di Anton, eppure tu non vengono, c'è anche entrambi da scuola di militare. E quindi sono quasi più o meno accompagnati quando nasce appunto la scuola, quella appunto dei giuridici.
Sì, loro vengono dall'Accademia.
Sì, appunto, militare, eppure ascoltano.
Hai maggior ragione, questo rientra in come diceva.
No, appunto, perché ormai c'è. Insomma, il perché di questa scelta dell'arma, cioè, quindi sì, sono dei due, e poi diciamo, la giovane fa la scuola dei carabinieri.
Non lo può fare, perché vengono dall'esercito. Sono ufficiali a zona civica,
sì,
che vengono dall'Accademia, transitano nell'arma, vivono un'esperienza della Grande Guerra, a zona addirittura negli anni 20...
C'è prima, cioè nel 1904,
sì, 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 ufficiato, sì,
invece...
Sì, sì, tenga conto che Azon, per esempio, è uno dei primi ufficiali dell'arma che accede a un corso di Stato Maggiore.
Sì.
Negli anni 20, diciamo, grazie all'esperienza uscita prima della Grande Guerra, i corsi di Stato Maggiore, quindi il comando del corpo di Stato Maggiore, sono aperti anche agli ufficiali dell'arma. E Azon è uno dei primi che riesce a essere selezionato insieme ad altri,
quindi,
ufficiali.
La mia domanda è, cioè, queste scuole, quante formano i primi davvero comandanti generali? Quindi di fatto dice che
Non riescono a formarli, bisogna avere la prospettiva di lungo periodo, qui entriamo in dinamiche più complesse. Se lei tiene conto che le persone che entravano alla scuola di ufficiali erano grandi di età, anagraficamente erano diciamo, più di 25 anni, 30 anni, fino a 35 anni è il limite per poter fare il corso. Quindi che significa? Significa che entravano diciamo, nel ruolo ufficiali dopo 2 anni, 37, sottotenenti, avevano delle permanenze varie, non riuscivano ad arrivare ai gradi superiori. Chi riesce? Ci sono gli ufficiali che riescono a diventare ufficiali superiori. Sono dei sottufficiali che, grazie alla Grande Guerra, grazie alle prove sul campo, quindi torniamo un'altra volta all'esperienza, diciamo, alla prova esperienziale, vengono apprezzati i comandi militari e ottengono medaglie al valore, promozione straordinaria del merito di guerra e altri riconoscimenti. Per esempio, cito cito Carlo Ussorio. Carlo Ussorio è un altro carabiniere normale che però combatte il banditismo sardo ed è protagonista di una serie di operazioni alla fine degli anni 90 dell'Ottocento. Diventa sottufficiale, diventa maresciallo, diventa ufficiale, fa la scuola anche lui, va al fronte e alla fine della guerra è promosso maggiore, che non era un risultato da poco. Come dicevo prima, fino all'età, diciamo, fino allo scoppio della Grande Guerra, era quasi impossibile per un ufficiale proveniente dalla base diventare ufficiale superiore. La Grande Guerra rompe anche questo schema e consente di arrivare alla, diciamo, oggi diremmo alla torre, insomma, comunque a questa opportunità di carriera che è strepitosa. E cito un esempio solo. Quei due ufficiali di cui parlava sono ufficiali che si distinguono, se lei vede, sta studiando, insomma, ci conosciamo, si distinguono sia come comandanti militari, cioè Ica e Azzo partecipano alla campagna d'Etiopia, ma soprattutto sono comandanti territoriali. Azon è a Roma, comandante di compagnia. Cerica, non ricordo bene gli incarichi, anche lui si distingue bene nei suoi comandi territoriali. Mi sembra che sia chiaro che sono due veri, diciamo, virgolette, ufficiali carabinieri, non sono solo virgolette comandanti militari, io dico sempre con rispetto. Si distinguono, sanno fare qualcosa in più, emergono. Peraltro devi tenere conto che già avevano fatto tanto durante la Grande Guerra, da comandanti di plotone e comandanti di sezione.
Grazie. Posso chiedere qualche dubbio? Io desideravo intanto che lei mi confermasse che si tratta tutte le persone di cui abbiamo parlato, sono persone abbastanza avanti negli anni, non dico che sono anziani, ma sono sicuramente persone mature. Quale sviluppo di carriera hanno, lei adesso l'ha accennato, ma al di là della guerra, prima della Grande Guerra, quale sviluppo di carriera aveva un sottotenente, poi diventato tenente a 40, 42, 43 anni? Moriva da capitano, quindi in comando di compagnia. E lo stato maggiore, chi lo andava a fare nelle varie armi e quindi fuori dell'arma stessa?
Ringrazio, generale. Dunque, diciamo questo, innanzitutto dipende da momenti storici. Qui possiamo sfatare un mito, non si diventava sottotenenti provenienti da maresciallo da anziani, in genere marescialli d'alloggio, quindi oggi diremo marescialli ordinari che vincono il concorso, erano, diciamo, non arrivavano a essere marescialli d'alloggio maggiore, marescialli d'alloggio capo, ce n'erano ma non erano così tanti. Quindi significa che arriviamo abbastanza giovani, diciamo sui 30 anni, marescialli, perché si arruolavano a 17, 18, 19 anni, in 8-10 anni riuscivano a diventare brigadieri anziani, maresciallo d'alloggio, e a seconda del periodo riescono a fare un piccolo salto di qualità e altri 20 anni in genere si rifanno. È ancora più interessante dal 6 al 26, cioè in quei 20 anni di vita della scuola degli ufficiali l'apertura è al brigadiere, quindi si taglia, diciamo, si rende più veloce questa carriera. Durante la guerra, appena dopo, addirittura ai vicebrigadieri, però devono avere almeno 6 mesi di comando di stazione e un diploma, cosa che all'epoca, insomma, non era proprio comune. E possono rapidamente salire. Direi questo, giungono tutti a grado di capitano, a seconda dell'età, a seconda della stanchezza, a seconda dell'esperienza. Alcuni, avete visto quell'immagine di Creta, alcuni hanno esperienze internazionali, che è una cosa, secondo me, strepitosa. Cioè, ci sono dei ufficiali provenienti dalla BA che delle competenze minime devono averle, che partecipano a missioni all'estero. Oggi chiediamo addestramento, preparazione, conoscenza di lingue. L'addestramento dell'epoca era quello sul campo, era il comando della stazione, sezione, magari tenenza in sede vacante o interinale, quindi sono persone in gamba e in più qualche altra cosa. E quindi è vero che, diciamo, arrivano solo fino al grado di capitano, ma bisogna leggere il grado di capitano per l'epoca storica. Quindi noi parliamo di capitani di età gioventiana, hanno una posizione sociale molto più, diciamo, sofisticata, più importante, se vogliamo. È riconosciuto il capitano, diciamo, in ritiro, riposo. Aggiungo una nota che è collegata. Io mi sono occupato di studiare la prima stazione dei carabinieri in Africa. Nasce nell'83 e è retta da un maresciallo stupendo, Enrico Capetagni. Questo maresciallo, che è un tipo tosto, direbbe qualche collega utilizzando l'espressione più informale, rientra dopo 2 anni, rientra in Italia da maresciallo, è cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia, che è una cosa eccezionale, il sovrano, diciamo, molto proprio, in quegli anni è impossibile per un maresciallo arrivare a quel titolo, diventa poi ufficiale, finisce la carriera attorno a 6, a 7 a capitano, e il generale Boella, che è un altro storico dell'arma, nelle pagine della rivista dei Carabinieri Reali degli anni 30 lo ricorda come un ufficiale in congedo che a lui era comandante di una tenenza vicino al confine con il Trentino austriaco, gli si presenta per mettersi a disposizione essere presenti. Allora, recentemente siamo riusciti con un pizzico di fortuna a trovare un piccolo e modesto incartamento presso il Ministero della Difesa, che ci sono versato recentissimamente, e abbiamo scoperto che questo simpatico capitano, ormai molto anziano, durante la Grande Guerra riprende servizio, diventa maggiore, diventa tenente colonnello nella riserva, ma in servizio, e si congeda nel 17-18 svolgendo un servizio coordinamento delle tradotte e dei servizi carabinieri sulle tradotte che dal fronte andavano verso l'Italia e viceversa. Lui non diventa ufficiale superiore per meriti straordinari, è richiamato, tra virgolette, ai requisiti, perché vi garantisco che studiando gli ufficiali non era facile diventare ufficiale, non era facile essere promossi grado superiore e la selezione era estremamente rigida. Ci sono delle valutazioni abbastanza severe. Da colonnello della riserva, che chiede di diventare generale di brigata della riserva, le commissioni giudicatrici dicono: non è idoneo, non lo facciamo. E, voglio dire, dà la dimensione di quanto ci fosse un'attenzione, perché? Perché richiamato doveva comunque fare il comandante a quel livello.
C'erano le guerre,
si combatteva. Noi abbiamo alcuni ufficiali che sono eccezionali, ma fino al grado che coprono, cioè fino al colonnello magari sono eccezionali, poi commissioni che sono commissioni miste li fermano, anche nella riserva, quindi ormai uno potrebbe pensare solo a un titolo onorifico, no? E non è così. E quindi lo stesso vale per questi ufficiali che vengono dalla base. Fino alla Grande Guerra diventano tutti capitani, comunque sono verso il grado di capitano, dopo la Grande Guerra, durante la Grande Guerra, riescono a diventare ufficiali superiori. Secondo me rimane un aspetto davvero, davvero interessante, perché si dà una grande opportunità sociale. Caussori era già famoso, era già decorato un valore, aveva già avuto riconoscimenti strepitosi, era già un carabiniere affermatissimo, però c'è ancora qualcosa che può fare, un contributo che può dare, viene riconosciuto e diventa maggiore tenente colonnello. Quindi è vero che si arrivava a G, diremmo un po' a G forse, però è anche vero che se le condizioni a un momento consentivano si poteva salire di grado.
Grazie. Se non ci sono altre domande.
Tu vuoi dire qualcosa?
Se vogliamo. Altre domande? Non so che siano.
Se ricordate, frequento il vostro museo perché sto mettendo in ordine la sfida di casa. Ed è saltata fuori una fotografia di mio padre in grande uniforme, scattata da un fotografo di Novara nel 1926. Sarebbe stato interessante proiettarla nella riunione che è stata fatta la settimana scorsa, molto, molto interessante sui uniformi. E una cosa che mi aveva colpito, perché mio padre era tenente del nono reparto d'assalto, mi ricordo più c'era la brigata Siena durante la guerra, dopodiché ha passato le vicissitudini tremende della smobilitazione, quando c'era la rivolta a Torino, nelle fabbriche, e quindi una situazione sociale molto difficile, e l'arma doveva, fronteggiare certe situazioni, ma contemporaneamente era impegnata. È una situazione politica stranissima per cui l'Italia aveva delle responsabilità anche all'estero, nelle isole e così via. E quindi i reparti dovevano andare Cos'è successo? Che la smobilitazione, diciamo, della fanteria, anziché avvenire rapidamente, è stata prolungata nel tempo. E quindi questi giovani tenenti, che poi erano, non erano ufficiali fermi, erano richiamati e poi venivano congedati, era stata offerta loro la possibilità di entrare all'interno. Credo che mio padre in quel periodo lì abbia frequentato i corsi. Quindi c'erano due tipi, chiamiamoci, di reclutamento tra ufficiali permanenti effettivi che venivano da fanteria e quegli altri che viceversa venivano dal servizio permanente, per cui sempre stato. Ecco, questa, chiamiamoci, dicotomia ha poi avuto dei riflessi sul tipo delle carriere diverse.
Dunque, dal punto di vista della carriera, no. Diciamo una cosa, diciamo che le esigenze legate alla Grande Guerra, con la mobilitazione si dà l'opportunità anche al personale, i tenenti, i sottotenenti, il complemento, di poter transitare con la procedura concorsuale, insomma, per tabulas, ma in ogni caso mi è garantita questa opportunità. E, una volta che questi ufficiali di complemento, in servizio permanente, transitano nell'arma e trascorre questo periodo di prova, diciamo così, assumono un'anzianità di servizio diversa. Quindi l'anzianità è quella conseguita all'atto dell'ingresso dell'arma e poi da un momento si guarda anche ai loro obblighi professionali. Visto che parlavamo del corpo forestale, io vorrei citare un'esperienza che l'arma ha gestito da due minuti, cioè lo scioglimento della Regia Guardia Pubblica Sicurezza e lo scioglimento del corpo di agenti di investigazione. Il fascismo si vuole cancellare questa guardia che è molto politicizzata, la guardia nittiana, quindi nittiana, Francesco Veronitti, che trasforma questa forza di polizia in una forza militarizzata, copia il modello organizzativo dell'arma, impone degli operatori civili, gli agenti di investigazione. Il fascismo non lo può vedere, sparano sia a sinistra che a destra, non fanno sconti questi, però hanno un forte carattere politico, cosa che ci differenzia. Allora il fascismo che dice? Insomma, una parte di questi transita nell'arma, abbiamo il ruolo, diciamo, no? Il ruolo specializzato, nasce il ruolo specializzato, cioè sono persone che operano nell'arma in borghese permanentemente. E di quella Regia Guardia che succede? Quindi deve far capire, gli ufficiali SPE della Regia Guardia, cioè che venivano dall'esercito, SPE, tornano nell'esercito, gli ufficiali di complemento tornano a casa, una porzione molto piccola passa nell'arma. Io ricordo un ufficiale che a me sta a cuore per altri motivi, che è Orlando De Tommaso. Il capitano Orlando De Tommaso è un ufficiale di fanteria di SPE, transita Regia Guardia, viene sciolta la Regia Guardia, viene selezionato e transita nei carabinieri, comanda la tenenza, compagnia, finché non arriva ai Genadini, e nel settembre del 43 cade alla testa del suo reparto a Magliano contro i tedeschi. Sono personaggi comunque selezionati, cioè non si faceva sconti a nessuno. Cioè, questo va detto con grande onestà. L'arma ha sempre preteso molto, non so quanto ha dato, però ha preteso molto da tutti quanti. Ma esci dall'alloggio a salire, ma anche verso il basso. È un'attenzione particolare, come diceva il collega Bassetta, spazi sul territorio devono essere in grado di gestire come succede. Spesso, fino agli anni 20, esistono le sottoprefetture, vengono sciolte sottoprefetture, quindi un altro manco anello in questa catena di organizzazione statale. E spesso si trovano solamente le tenenze e compagnie carabinieri in alcune aree. Le stazioni, non c'è dubbio, devono cavarsela in qualsiasi situazione. Gli episodi di valore, per dire, sono di coraggio, con calamità naturali, sono solamente, come dire, la punta dell'iceberg di questo lavoro quotidiano, spesso ingrato, che però i cittadini apprezzavano. Perché se noi pensiamo, per esempio, a una cosa sciocchissima, alle drappelle, nel 26 il sovrano concede con un suo documento autografo le drappelle alle trombe dei carabinieri. E ci sono tantissimi comitati, anche nei posti più modesti, se vogliamo, che si autotassano per donare ai trombettieri di questi comandi la drappella con le insegne di Casa Savoia. È partecipato, non è tanto solo un'azione, cioè propaganda, è proprio una partecipazione sentita. Nelle carte che il museo, l'ufficio custodiscono, emergono proprio, cioè è disinteressato, non c'è nulla in cambio, insomma, il cittadino è vicino al carabiniere e viceversa, è chiaro. Questa è un po' la filosofia.
C'è un'altra domanda?
Se non ci sono altre domande, ringraziamo Antonio Bassetta, ringraziamo il professor Bassetta. E volevamo lasciare una medaglia a ricordo di questa serata, che è una medaglia del museo.